Bene, siamo tornati sempre con voi. Buon pomeriggio da Maracanã, da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti. Ciao Giorgio, Andrea regia, Daniele Petroselli e Francesco Noringali in redazione. A Dodo il mondo.
A tutti quanti.
E anche, a San Lorenzo che gioca domani alle 22.
Ecco, guarda, la tua polemica.
Caro Papa Francesco.
Tanto ha finito di giocare nell'anticipo di Serie B. Le Frosinone con lo Spezia è finita 2-2, come abbiamo detto prima.
Sì,
ampiamente
partita,
raccontato. Bella
molto
partita.
Vivace.
Punto importante per il Frosinone.
Entrambe le squadre cercavano la posta piena. No, però voglio dire. Stato pieno, non è arrivato.
Frosinone che si porta
attaccante, Frosinone ha mancato, si è divorato un gol. Marco, se lo vedi,
chissà chi dirà un nostro amico.
Esposito invece è molto bravo, quello
che salutiamo,
calcio la punizione.
Giovanni Giuliani aspetterà.
Ciao,
proprio
Giovanni.
Per metterlo nei flop, immagino. Nei flop, no, che uno sbaglia
di motivarlo.
L'ha chiamato pure questa volta. Salutiamo Giovanni Giuliani dalla redazione dell'Universo. No, dicevo, per quanto riguarda la classifica, il Frosinone adesso ha 39 punti.
Mattoncino, però bisogna stare attenti.
Sì, beh, certo, il campionato 30, sempre insidioso,
sì,
questo,
sì. 43, probabilmente molto 42 rischi i play-out.
Allora,
squadre che spingono.
Stefano, riprendiamo Daniele Garbo con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Daniele.
Ciao, ben ritrovati ragazzi.
C'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio, ben ritrovati.
Allora sentite, vi voglio portare su un argomento che riguarda la zona Champions. Escludo in questo momento l'Atalanta, che ha un margine di vantaggio nei confronti del Bologna in classifica, quindi mi limito a Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Ho fatto questa, diciamo, piccola indagine. Vi chiedo se può essere un fattore che può spostare questa lotta. Ossia, ho preso in considerazione il reparto offensivo delle rispettive squadre. Gol fatti in Serie A. Attenzione, reparto offensivo non intendo soltanto il centravanti, ma tutti quei giocatori offensivi che hanno contribuito in qualche maniera a portare gol. Da questa, diciamo, indagine che ho fatto, in Serie A la squadra che segna di più con reparto offensivo, 39 gol fatti, è la Lazio. Al secondo posto il Bologna, 36 gol fatti. Poi segue la Roma con 34 gol fatti, 32 ne ha fatti la Juventus. In questa classifica, mini classifica, la Fiorentina ne ha fatti 28 ed è praticamente all'ultimo posto di questa classifica. Nella Fiorentina emerge, no, spicca Ken naturalmente, mentre nelle altre squadre, ad esempio la Lazio ha Castellanos che segna più di tutti, poi c'è un contributo di Zaccagni e Dia, la Roma c'ha Dovbyk che segna
39
molto.
39 gol?
In il pacchetto offensivo, sì. 6 ne ha fatti Pedro, 10 ne ha fatti Castellanos, e poi Zaccagni, Dia, Noslin, Isaksen, li ho considerati tutti, il reparto proprio offensivo delle squadre. La Roma 34 con Dovbyk 11, Sulé 4, Salemekers 6, Dybala 6,
arriva 34, no?
Il Shaarawy 3 e Shomurodove 4,
vero,
se
vero,
fai il conteggio ci arriva. No, poi vi aggiungo questo, altra cosa, nelle ultime 4 partite è arrivato alla Juventus Tudor, ok?
Sì.
Quindi ho preso le ultime 4 partite per fare questo confronto con la Juventus di Tudor. Le squadre che hanno segnato di più nelle ultime 4 partite sono Fiorentina e Lazio 5, Juve e Roma 4, Bologna chiude con 3 gol nelle ultime 4. Vi chiedevo così, per esaminare un fattore, se può spostare qualcosa in questa lotta, questi numeri, questo reparto
può,
offensivo.
Allora,
delle
comincio
squadre.
Io,
Stefano,
sarò breve. Può essere indicativo quello che hai fatto, voglio dire, un'indagine che ci può dare uno spunto, ma non è completa, Marco, perché poi bisogna vedere, sai, quanti ne prendi.
Esatto, quello
è sempre l'equilibrio che poi, no, per completare il discorso. Però detto questo, già è molto indicativo il fatto che, per esempio, narrando la Lazio, spesso e volentieri ci siamo confrontati, Marco, e tu dicevi, ma fa fatica a segnare, poi scopri che Castellano se ne ha fatti 11, l'altro ne ha fatti 8, 7, adesso scopri, ma allora dove sta l'errore? Cioè, dobbiamo stare attenti poi, no, a capire. È vero che può esserci un calo fisiologico degli uomini più rappresentativi che vanno in gol, che fanno gol, però poi se la Lazio adesso ritrova la verve davanti, e secondo me la ritrova, non lo so, a naso ho questa sensazione, adesso Massimo scherzando, però in questo rush finale, secondo me la Lazio, se fa, adesso c'ha Parma e Empoli, fa 6 punti, abbiamo detto ieri, per me diventa la favorita numero 1 per arrivare quarta.
E chi vedi in difficoltà di questo lotto di squadra?
Il Bologna è da considerare, perché il Bologna è da considerare, c'ha 60 punti, probabilmente Udinese a pezzi, credo che Tauvin e Lucca siano ancora in box, la squadra che sta a pezzi, ha perso 5 partite di fila, certo, ne perde la sesta, non lo so, perché il calcio è strano, però probabilmente anche con un punto sta lì attaccato. E quindi la Lazio diventa favorita se fa 6 punti, perché poi le partite si riducono, ma Marco, non c'è più tempo per recuperare.
Non c'è più tempo.
Perché se la Roma adesso, secondo me Inter-Roma è una finale. cioè se la Roma pareggia esce, rischia di uscire fuori se dovessero arrivare i successi di Lazio e Bologna, o no? E di Juventus si allunga, quindi un 3, un meno 3, un meno 4 non lo vai più a riprendere, cioè è difficile lo riprendi a 4 giornate dal termine.
Quindi tu dici finale, questa partita è importante.
Secondo me
per
la Roma
questo aspetto.
No, se la Roma non la vince rischia di uscire fuori.
Garbo, che ne pensi di questi numeri? Poi sento anche Massimo e di queste considerazioni che stiamo facendo. Ecco, vai.
Guarda, i gol si contano ma si pesano anche. Il gol di Orsolini contro l'Inter secondo me vale 3 gol, non ne vale 1. Quindi è chiaro che dipende anche da quello. Per quanto riguarda la Lazio, ha ragione Stefano, mi sembra che sia uscita brillantemente da una crisi,
cioè,
strisciante.
La ritieni settimane. Favorita in questo?
Beh, a questo punto è una delle grandi favorite secondo me, perché ha ritrovato Castellanos, che si è capito quanto conta nell'economia del gioco di Baroni, ha segnato 2 gol, uno più bello dell'altro a Genova, e quindi secondo me è tornata in grande fiducia la squadra di Baroni, per cui è da prendere veramente con grande attenzione. La Juventus è quella più in difficoltà, perché io non mi aspettavo che perdesse col Parma, adesso è complicata la storia della Juve, perché ha 2 trasferte delicatissime, a Bologna e all'Olimpico con la Lazio. Ragazzi, secondo me la Juventus è quella più in difficoltà di tutte a questo punto. Io pensavo che la Juventus sarebbe tranquillamente arrivata dalle prime 4, ora comincio ad avere forti dubbi, francamente. Per cui Lazio, secondo me, in questo momento Lazio e Bologna mi sembrano quelle che stanno messe meglio. E la Roma deve fare un miracolo, deve vincere a San Siro, come ha detto giustamente Stefano, altrimenti esce definitivamente dal giro Champions League. Francamente io non credo che la possa fare, e quindi è tutto molto aperto, ma la squadra più in difficoltà in questo momento è sicuramente la Juve.
Massimo, vengo da te.
Io l'ho già detto qualche settimana fa, secondo me non c'è una favorita, perché ogni settimana le cose possono cambiare, ci sono tanti scontri diretti, tante partite difficili, quindi una vera e propria favorita non c'è, e la favorita della settimana cambia in base al turno di campionato che passa. Quindi
però si riducono le partite, caro Massimo, cioè se certo. Bologna, Lazio, Juventus vincono, la Roma perde, la Fiorentina magari vince, la Fiorentina è addirittura la Roma rischia di diventare ottava e fuori, cioè che adesso voglio dire, secondo me
no,
cambia parecchio.
Roma,
secondo me la prossima settimana una delle due, cioè qualcuno esce fuori dal giro per la lotta alla Champions.
La Roma tra tutte le squadre che abbiamo nominato è quella che ha il calendario comunque più complicato.
Esatto,
no?
Esatto. Però già quindi, se perde a Milano con l'Inter è finita, e le altre vincono, è finita.
No, ma io dico una cosa, l'Inter in questa settimana si gioca tanto, anzi si gioca tutto, perché dopo la sconfitta col Milan o vai sparato dritto la partita del Barcellona.
Ma anche allora facciamo un giochino, tanto siamo qua. La Roma pareggia a Milano, va a 58, la Juve batte il Monza, va a 62. Cioè, non ce la fai più, C'è una partita di vantaggio e ne mancano 4. Se non vince la Roma a Milano è finita, secondo me, per la Champions.
Ma la Champions League, secondo te può permettersi di perdere con
stiamo parlando
Roma. No, ma lui
ti sto dicendo,
tu dici no.
Però ogni settimana ce n'è, no, stavolta ogni settimana sì, se la prossima settimana saremo qui a lunedì
dopo,
insieme a te, insieme a Daniele, insieme a Nick, e diremo ragazzi è finita per questa squadra, per la Champions League, non per l'Europa League, per le altre, per la Champions League secondo me sarà dura anche per arrivare a quinti. Comunque un pareggio della Roma a Milano e le altre, voglio dire, immaginiamo la Lazio col Parma fa bottino pieno, la Juve col Monza fa bottino pieno, ti do pure un pareggio a Bologna, del Bologna a Udine, 61, 62, 61, 7, tu stai a 58 se pareggi a Milano. Se perdi addirittura a 57, è finita. Per me è finita, o no?
Massimo?
Cioè, non lo so, pure se ne vinci.
Dura.
Può darsi, cioè sicuramente la percentuale insomma di poter arrivare tra le prime 4 cresce e diminuisce drasticamente. Però ti dico che la Roma l'ho sempre vista più indietro rispetto alle altre, perché il calendario della Roma è veramente molto complicato.
Siamo d'accordo, certo.
Dico, se l'Inter dovesse uscire male da Barcellona, secondo me contro la Roma giocheranno i titolari, perché l'Inter non può permettere.
Ma gioca prima,
gioca
però,
prima,
gioca prima,
Massimo.
Ragazzi, oggi gioca domenica con la Roma.
Sì, gioca prima, sì, avete ragione, che poi adesso è un po' rinco. Però comunque è una partita fondamentale questa per l'Inter.
Lo so, ho capito, ma quante ne giocate? Fondamentali. Poi il campo, scendi in campo se non vinci.
Ma tu, Massimo, tu però non riesci, per esempio, prima Daniele ha detto Lazio e Bologna un po' più favorite. Tu non riesci a individuare qualcuna che in questo momento ha qualche cosa
tra
in più
tra le favorite,
questa...
una, due favorite.
Lazio, Lazio e Bologna stanno leggermente avanti ad oggi.
Per me
stanno
sì.
Leggermente avanti. Però ti dico, la Lazio non vince col Parma.
Vabbè, allora, che parliamo, Massimo. Lo diciamo proprio per virtù che c'ha Parma e Empoli, diciamo per questo. Io lo dico per questo motivo.
Sì, per carità, ma io sicuramente è così, però ti ho detto, secondo me questa lotta Champions non ha una vera e propria favorita. Fino alla fine staremo lì a dire, ma secondo te chi è, chi non è? Secondo me andrà così.
Vabbè, vediamo. E la Juventus la vedi anche tu in difficoltà, Massimo?
La Juventus è sempre stata in difficoltà sotto tanti punti di vista quest'anno, quindi sicuramente mi ha colpito il fatto che abbia perso. Però il Parma non ha fatto vincere l'Inter in casa, quindi è una squadra che corre, giovane, che ha idee. Cioè tu dici Lazio col Parma vince, ma chi ti ha detto?
No, ma infatti
è una squadra importante.
Ma nessuno dice questo, però voglio dire, se puoi andare in Champions League dopo Genova hai fatto un colpo. Si presume che la Lazio possa dare una risposta importante.
Io, ragazzi, non ho certezze nemmeno io. Ho cercato di prendere un dato.
Ma chi ce l'ha le certezze? Dico che la Lazio clamorosamente ritorna in pista e diventa una delle tre le favorite. Almeno questo è il mio parere. Insieme al Bologna e alla Juve, se la vogliamo mettere dentro. Ma insomma, però mi sembra che la Juve abbia due trasferte.
Se devo essere onesto al 100%, ti dico che per come sto vedendo la situazione, la favorita è il Bologna.
Cioè, no, chi lo nega?
Come la sto vedendo, no? In generale. Che ha tantissimo entusiasmo, tra virgolette, non ha nulla da perdere. Secondo me il Bologna è favorita. Poi ci sono tantissime dinamiche, però secondo me fino alla fine ci saranno quelle due o tre squadre che si lotteranno fino all'ultimo secondo.
Sì, poi tra l'altro si incrocia anche un po' la lotta salvezza in tutto questo, perché poi alcune squadre dovranno affrontare anche quelle che sono in piena bagarre. A proposito, sulla lotta salvezza, prima ci chiedeva un ascoltatore che cosa ne pensate, c'è una squadra che vedete più in difficoltà, una che può considerarsi un po' fuori?
Io vedo due squadre, da un punto di vista della prestazione, due squadre clamorosamente involute.
Che sono?
Il Lecce ha superato l'Empoli in questo momento. L'Empoli si vede
giocare,
qualche bagliore, qualche barlume di qualcosa, ma sono due squadre che stanno veramente in grandissima difficoltà.
Venezia
gioca bene, però prendono gol da polli, cioè vai 1-0 a 2-1 dove è stata Empoli? Ma non te puoi far pareggiare già dopo 3 minuti, c'ha ragione Di Francesco, cioè Di Francesco quando parla a fine partita non ce la fa più perché prendono dei gol da polli e non ti salvi. Marco, puoi giocare il calcio più bello del mondo, ma se fai così, tu vai in Serie B. E lo sa Di Francesco che fanno partite stupende. Venezia è incredibile, sempre in bilico. Risultato sempre di parità, che poi alla fine magari ne ha perse poche, ma non te basta per San Paolo. Quindi io dico Venezia, Lecce, Empoli.
Stanno in difficoltà.
Monza lasciamolo perdere perché è già retrocesso, credo, no? Virtualmente.
Chiedo in regia, ci sono tutte e due in collegamento? Allora,
che è successo?
C'è una cosa che
Trincale oggi... Gaudente.
No, una cosa che mi fa molto piacere. Approfitto con Stefano Impallomeni, con Daniele Garbo e Massimo Bonanni di questa cosa, perché in collegamento con noi c'è un doppio collegamento che mi fa molto piacere. C'è Tucci e Gianluca Di Marzio collegati con noi. Chi mi risponde intanto? Ben trovati.
Buon pomeriggio, eccola. Ciao Tucci.
Mi fa tanto piacere. Ci fa tanto piacere, c'è Stefano Impallomeni.
Ciao
Daniele
Gianluca,
Garbo.
Signora, buon pomeriggio.
E un attimo passerò anche Gianluca.
Vabbè. No, allora approfitto della presenza di Tucci che mi fa molto piacere perché oggi va in scena la quarta edizione del Memorial dedicato a Gianni Di Marzio. Abbiamo
Gianni.
Qui il nostro la locandina 25, 26, 27 e questa mattina mi sono messaggiato con Tucci e ho detto io vorrei fare questa incursione da voi anche perché Gianni per noi rappresentava tantissimo qui in radio e poi questo evento legato ai giovani, insomma c'è un filo conduttore bellissimo e ti lascio la parola adesso, c'è anche Daniele con noi e Massimo e Stefano, poi sentiamo anche Gianluca.
Sì, cioè, certo, io intanto volevo ringraziare perché per Gianni sai benissimo che la vostra emittente è stata famiglia per tanti anni. Ecco, e poi questo torneo organizzato da una squadra, da una scuola calcio di primissima qualità che è la Real Casarea di Casalnuovo di Napoli, per noi è veramente molto importante perché rappresenta quello a cui mio marito teneva moltissimo. C'è una vetrina di giovanissimi tra cui ci sono stati, spero ci saranno ancora, talenti grandissimi come quello della Roma, mi sfugge il nome in questo momento, uno spagnolo che è stato la stella del torneo l'anno scorso. Quindi volevo condividere con voi questa emozione, questo ricordo e questo onore, sia di ci sia questo torneo e sia di poter parlare con voi oggi. Adesso passo.
No, io ti ringrazio tantissimo. Io e te ogni tanto ci sentiamo con dei messaggi e sai che mi fa sempre tanto piacere e ti ringrazio del pensiero di questa mattina.
Grazie. Passo Gianluca.
Grazie,
un abbraccio affettuoso.
Grazie. Gianluca, ci sei?
Eccoci,
ciao Gianluca.
Eccolo qua, il fuoriclasse Gianluca.
C'è Stefano Impallomeni, Daniele Gianluca. Garbo e Massimo Bonanni. Gianluca, grazie a te, ci fa tanto piacere. Tua mamma insomma ha presentato un po' questo evento. Allora questa mattina ho approfittato, quando mi sono sentito con lei, ho detto se è possibile fare questa incursione, perché so quanto tuo padre teneva ai giovani e quello che faceva sempre, insomma.
Sì, devo dire che qui ancora una volta si sono dimostrati veramente di famiglia, perché avevano promesso 4 anni fa di realizzare questo evento e sono stati di parola, perché hanno seguito nel tempo a dedicare davvero queste giornate di festa per i ragazzi, per i giovani, per il calcio, per lo sport, per il divertimento, quindi... Me lo vedo mio padre qui a dire: mi raccomando, non usate troppi telefoni, mi raccomando, destro e sinistro, mi raccomando, la scuola. Per me parlarne al passato è strano, e quindi alla fine queste occasioni servono davvero anche per far capire ai ragazzi che hanno in questo caso meno di 13 anni chi era mio padre, che cosa ha cercato di trasmettere nel mondo del calcio come valori, come passione, come dedizione, direi, per il calcio, soprattutto per i giovani.
Ma ci sono più società presenti, mi diceva tua mamma prima.
Sì, ci sono sempre 8 società professionistiche, e poi quindi ci sono, quest'anno c'è la Sampdoria che viene per la prima volta, poi c'è il Sassuolo, c'è il Frosinone che non ha arrabbiati, che hanno perso 2 partite per ora, poi c'è la Juve Stabia, c'è il Benevento, il Sassuolo è arrivato adesso. Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Sassuolo ed ex giocatore del Milan, del Bari, è appena arrivato. È un'occasione anche sia per le squadre professionistiche, ma anche per le scuole calcio, quindi di squadre dilettantistiche o qui della zona, per cercare di vivere per loro una giornata storica, no? Giocare contro squadre di Serie A, comunque squadre blasonate, quindi provare a mettersi in mostra, e quindi sono molto felice che ci sia la Juve Stabia, che è la squadra comunque della mia città, dove papà mi fece nascere, papà e mamma chiaramente, e anche perché comunque Castellammare ha vissuto delle giornate molto drammatiche in questi giorni, e quindi ne approfitto per abbracciare davvero tutte le famiglie di Castellammare coinvolte in quanto accaduto, e poi anche un pensiero per la famiglia di Diego De Vivo, perché insomma è stata una vera e propria tragedia qui nella zona napoletana. Era un ragazzo che sognava di diventare un campione, e me lo vedo davvero, no, curato in questi tanti ragazzi e bambini che sono qui oggi, e quindi volevo dedicare un pensiero a lui e alla sua famiglia.
Hai fatto benissimo Stefano, ancora qualche minuto, perché
ma che ti devo dire, Maccio, è famiglia, è sinonimo. Gianni l'ho conosciuto, ma insomma voglio dire, cioè, proprio, sono persone vere.
Sì.
Autentici competenti di calcio, la famiglia, dico tutta, no?
Sì, sì.
Gianni, io nelle mie 2 vite l'ho conosciuto, e poi dopo me lo sono ritrovato. Gianluca da stream, in poi abbiamo seguito il CLC a Napoli.
Come no?
Un'esperienza straordinaria. Poi è diventato un fuoriclasse. Io sono ogni volta felice, è rimasto sempre lo stesso. Però è questa l'umiltà, ha trasmesso dei valori importanti. Il padre era molto severo. Pretendeva da se stesso, pretendeva anche dagli altri, anche lo stesso Gianluca, e pretendeva anche magari parlando, Stefano, ti fulminava, che
come
stai
no,
dicendo?
Me lo ricordo.
Subito ti dava il rosso, ti dava il voce, e ti correggeva.
Sì, sì.
Ma non è stato un uomo splendido, straordinario, e abbraccio Gianluca, tutta la famiglia, tua mamma, e quindi bravi, continua così Gianluca, sei bravissimo.
Grazie, sono felice che mio figlio sia voluto venire ancora. A distanza di un anno, lui si chiama Giovanni come il nonno, e per lui venire qui a Napoli in questi 2 giorni, venire qui alla Casarea è proprio assolutamente imperdibile, no? E e penso a quando mio padre mi diceva che io avevo bisogno di fare una settimana bianca a Napoli per svegliarmi, no? Perché avevo tutto troppo già apparecchiato sulla tavola, e quindi quando vedo mio figlio che fa gli allenamenti con i ragazzi qui, che fanno le entrate, lo buttano sulla rete, perché qui ogni pallone è conteso con grinta, con determinazione, vedo che fa bene anche a mio figlio stare qua, quindi lo lascerei volentieri qualche settimana e imparare veramente cosa vuol dire sudare per ogni gol e per ogni allenamento.
Così.
Senti Gianluca, prego, c'è Daniele Gianluca, che tra l'altro, ecco, te lo stavo proprio dicendo, Daniele, con Massimo, con Stefano, condividiamo dei bellissimi momenti proprio con tuo papà in radio, quindi Daniele, vai tranquillo, vai Daniele, vai.
Con Gianluca ci siamo messaggiati anche ieri,
sì.
E Gianluca sa il bene che ha voluto suo padre e il bene che voglio anche a Gianluca. Mi fa molto piacere questa manifestazione. Grazie. Che ricorda Gianni nel migliore dei modi, e mi manca molto, devo dire, perché io quando vengo a Padova, mi trovo a Padova in questo momento, quando venivo a Padova trovavo spesso Gianni in giro per la città, al Pedrocchi o vicino al Duomo dove abitava, ci prendevamo un caffè assieme, facevamo due chiacchiere, parlavamo di calcio ed era sempre un'occasione di discussione, ma soprattutto piacevole per riparlare un po' del nostro sport preferito, ecco, quindi mi piace, mi mancano questi incontri, ecco, sostanzialmente, mi sembra ancora impossibile che non posso più vederlo, Gianni.
Gianluca, senti, nel salutarti, noi siamo sempre qui a parlare giustamente di un campionato molto bello e affascinante, no?
Facciamoci di Gianluca che allenerà la Roma, Gianluca, perché qui insomma cioè, io sto impazzito qua.
Non lo diresti.
Claudio,
perché ovviamente voi sapete il rapporto che c'era tra papà e Claudio, che c'era
sì,
la mia
sì,
figlia,
sì, certo. Sì.
Ma Claudio mi ha subito detto: non mi chiedere notizie,
non ci va, Gianluca, non ci credo che non te l'abbia detto, non ci credo neanche, sei bugiardo fino in fondo. L'unico che in Italia, nel mondo, lo sa chi è, lo sei tu. Però giustamente se lo dici poi finisce tutto.
Giusto, non lo dice.
Io capisco Claudio.
Sì, ma
se lo dicessi io il nome dell'allenatore, si capirebbe subito che me l'ha detto lui.
Cioè,
io sarò forse l'ultimo a dire che sarà
l'allenatore. Sarebbe bravo.
Grande Gianluca. Senti Gianluca, noi prima nel salutarti ci interrogavamo anche su questo campionato, su questo finale, per esempio la volata scudetto. Te la chiedo, volata scudetto.
A Napoli ci credono tanto, giustamente, perché vedono l'Inter in difficoltà, vedono un calendario che è comunque assolutamente alla portata del Napoli, non ci sono impegni infrasettimanali, quindi devo dire che ho respirato un'aria di grande entusiasmo. Qui più che sul futuro di Conte, che per carità preoccupa, ma l'attenzione però è veramente dedicata a questa volata.
Ma si accorderanno dai, alla fine. Dai.
Il Napoli e Conte?
Non
lo so, dipenderà poi da quelli che saranno i progetti della società, che tipo di acquisti vorranno fare, ci andranno bene ad Antonio. Antonio vuole vincere, lo sapete meglio di me.
Sì.
Quindi dipenderà da che tipo di visione condivisa avranno le due parti e quindi poi decideranno se andare avanti insieme o meno.
Senti, ti chiedo un'altra cosa, ci interrogavamo prima e poi ti saluto. In questa invece zona Champions abbiamo messo un po' tutte le squadre impegnate, no? Abbiamo tolto l'Atalanta perché sta un po' più avanti, però Bologna, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, stavamo un po' interrogando tra di noi quale in questo momento potrebbe essere più favorita, chi sta peggio, tu come la vedi? Anche
è una bella
volata.
Lotta, devo dire che il Bologna si meriterebbe di tornarci in Champions, perché Vincenzo Italiano ha preso una panchina che scottava, perché un'eredità come quella di Thiago Motta in tanti l'avevano rinnegata, e invece lui ha deciso di accettarla senza Calafiori, senza Zizze, con una squadra con cui aveva tutto da perdere. E invece ha dimostrato sia in campionato che in Champions che anche in Coppa Italia di essere un allenatore stranamente non considerato nella lista del Milan, nella lista, cioè, perché non si parla di Italiano come possibile allenatore del Milan, della Roma, cioè, se ne parla un po', però non è mai una prima scelta. Secondo me è un altro dei problemi del nostro calcio, cioè, perché Vincenzo Italiano non deve essere oggi l'allenatore più ricercato d'Italia, perché non ha un nome affascinante.
Guarda, non lo so Gianluca, ma Gianni l'avrebbe sponsorizzato, avrebbe fatto una campagna conoscendolo, poi non lo so, puoi confermare tu, insomma.
Sì, perché secondo me sono i fatti che parlano, noi invece spesso ci facciamo, noi per primi, anche come identità, ci facciamo più portare da altre situazioni, non sempre invece valutiamo il campo, e il campo ha dimostrato che Vincenzo Italiano sia oggi, secondo me, l'allenatore
questo italiano, Gianluca, sono d'accordo, perché ha curato la fase difensiva,
è cresciuto,
si è migliorato,
è cresciuto assolutamente. Vediamo, sarà una bella lotta serrata.
Così come anche mettere in discussione Marco Baroni, mi sembra
una follia.
Del nostro calcio, cioè come è possibile che un mese fa, due mesi fa era l'allenatore che aveva dato alla Lazio finalmente dai tempi di Maestrelli, non si vedeva un allenatore così, e oggi si discute se confermarlo o meno, ma stiamo scherzando. Mi sembra una follia,
ne abbiamo parlato anche
Gianni,
noi.
Gianni l'ha allenato Marco Baroni.
Certo, a Padova.
No, Daniele, non ricordo, vedi.
Daniele che è bianco scudato dentro si ricorderà.
Daniele
Marco
proprio
Baroni, difensore centrale. Sì.
È vero. Ah,
bocca al lupo al Padova che tra poco si gioca la serie
in fibrillazione, Daniele.
Tra l'altro seguiremo anche nel pomeriggio nella tutta C anche le partite. Gianluca, noi ti ringraziamo tantissimo.
Gianluca, un abbraccio, forza, dai.
Dai un bacione a tua mamma come sempre.
Bacio a tua mamma e a tutti.
Grazie
ancora Gianluca Di Marzio. Allora, abbiamo fatto questa incursione che volevo condividere con voi, molto piacere, per quello che rappresenta.
Non bisogna mai, mi piace questa cosa, anche Mario, Gian, cioè non bisogna mai dimenticare per i compagni
di viaggio che sono stati e quello che anche hanno dato. Allora, Massimo, nel salutarvi, andiamo ai pronostici. Senti, Napoli-Torino, Massimo, intravedi trabocchetto Napoli? Un trabocchetto? Oppure?
Napoli andrà dritto.
Dritto. Quindi sì, vittoria.
Dipende dove, dritto.
Senti, hai sentito? Dipende dove. Allora, Massimo.
Grande Massimo.
Venezia-Milan, vai, pronostico.
1-1.
Inter-Roma.
1-1.
Napoli-Torino.
1-0.
Garbo, Venezia-Milan.
1-1.
Inter-Roma.
0-0.
Napoli-Torino.
2-0.
2-0. Vado da Impallomeni.
Milan vince 3-1.
1-3.
1-1 Inter-Roma.
Sì.
E Napoli-Torino 2-1.
2-1, quindi vedi anche tu tutti pareggio, abbiamo visto.
Cioè, tre pronostici di cui non credo assolutamente. Devo cercare di racimolare almeno una zona, di salvarmi.
Allora,
Inter però
Roma tutti pareggio.
Detto tutti pareggio. La verità è che penso tutt'altro.
Va bene, ti sei contraddetto.
Sì, perché questo è un gioco, capito?
Bello, bellissimo.
Gli ascoltatori sentono queste cose e dicono, ma che... Non ci credo proprio a quello che ho detto, però.
Benissimo. Allora, io faccio un buon fine settimana a Daniele Garbo e Massimo
Bonanni.
Un abbraccio ad entrambi.
Ciao Massimo,
ragazzi.
Saluti al patrono.
Ciao Massimo, grazie ancora. Ciao. Ci fermiamo, break e torniamo subito.